Quando eravamo piccoli, Gem e io limitavamo le nostre scorribande alla parte sud del quartiere. Ma quando andai in seconda e il vizio di stuzzicare Beau Radley divenne passé, il centro di Maycombe prese ad attirarci spesso sulla strada oltre la proprietà della signora Lafayette Dubuz. Era impossibile andare in città senza passare davanti a casa sua, a meno di voler fare un buon chilometro di strada in più. Gli scontri occasionali avuti con lei in precedenza mi avevano tolto ogni desiderio di rivederla, ma un giorno Gem disse che prima o poi dovevo pur diventare grande. La signora Dubuz viveva sola, con una ragazza negra al suo servizio, due porte più su della nostra venendo dalla città, in una casa con ripidi gradini di accesso. Era molto vecchia e passava la maggior parte della giornata a letto e qualche ora in una sedia a rotelle. Si diceva che tenesse una pistola dei confederati nascosta tra molti scialli e coperte. Gem e io la odiavamo. Se era sul portico quando passavamo, ci strigliava da capo a piedi con il suo sguardo iroso, sottoponendoci a un interrogatorio spietato sulla nostra condotta, che si concludeva inevitabilmente con le più malinconiche predizioni sul nostro futuro. Era convinta che fossimo delle nullità e tali saremmo rimasti. Da un pezzo avevamo rinunciato a camminare sull'altro marciapiede. Serviva soltanto a farla gridare più forte e a informare dei fatti nostri tutto il vicinato. Non riuscivamo mai a rabbonirla. Se io dicevo il più allegramente possibile «Salve, signora Dubuz», tutto quel che mi rispondeva era «Non si dice salve a me, brutta bambina, si dice buongiorno, signora Dubuz». Era veramente perfida. Una volta udì Gem parlare di nostro padre, chiamandolo Atticus, e la sua reazione fu isterica. Ci disse che eravamo i ragazzi più insolenti, volgari e privi di rispetto che fossero mai passati per la sua strada, e che era proprio un peccato che nostro padre non si fosse risposato dopo la morte di nostra madre. Aggiunse che donna più dolce di lei non era mai esistita e che spezzava il cuore vedere come Atticus Finch lasciava venire su come selvaggi i suoi figli. Io non ricordavo mia madre, ma Gem sì, qualche volta mi parlava di lei, e divenne livido quando la signora Dubuz ci lanciò quelle parole. Sopravvissuto all'avventura di Beau Radley, all'incontro con un canitrofobo e altri terrori, Gem si era convinto che fosse una vigliaccheria aspettare Atticus che tornava dal lavoro, seduti sugli scalini di Miss Rachel la sera, e aveva stabilito che dovevamo corrergli incontro fino all'ufficio postale all'angolo. Quasi tutte le sere, Atticus, quando arrivava, trovava Gem furioso per le cose sgradevoli che ci aveva detto la signora Dubuz. «Non te la prendere, figliolo», diceva, «è una vecchia signora malata, pensa solo a tenere la testa alta e essere un gentiluomo. Qualsiasi cosa ti dica, hai il dovere di non infuriarti». Gem rispondeva che non doveva essere più tanto malata se sbraitava in quel modo. Quando tutti e tre passavamo davanti alla casa della signora Dubuz, Atticus si toglieva il cappello. Con un ampio gesto galante diceva «Buonasera, signora Dubuz. Sembra proprio un quadro questa serata». Non specificava però quale quadro. Le dava notizie del tribunale e diceva che sperava con tutto il cuore che l'indomani lei avrebbe avuto una buona giornata. Si rimetteva il cappello, mi faceva roteare sulle spalle proprio davanti alla signora Dubuz e ce ne andavamo, a casa, nella luce del tramonto. Era in occasioni come queste che pensavo che mio padre, che odiava le armi e non era mai stato in guerra, era l'uomo più coraggioso del mondo. Venne il 18° compleanno di Gem. E il giorno dopo, dato che il denaro in tasca gli bruciava, pensammo di andare in città di primo pomeriggio a fare le spese. Gem sperava che i soldi che aveva sarebbero bastati a comprare una locomotiva a vapore in miniatura per sé e una bacchetta da majorette per me. Era parecchio tempo che pensavo a quella bacchetta. Era una di F.J. Elmore, tutta adorna di frange e lustrini. Costava 17 centesimi. A quell'epoca l'ambizione mia più ardente era di fare la majorette e di precedere la banda della scuola superiore di Maycombe roteando la bacchetta. Avevo esercitato un poco il mio talento e sapevo già lanciare in aria un bastone e racchiapparlo al volo, motivo per cui Calpurnia mi impediva di entrare in casa ogni volta che mi vedeva con un bastone in mano. Pensavo che il giorno che avessi posseduto una vera bacchetta sarei riuscita a non farla cadere e mi sembrava molto generoso da parte di Jem comprarmela. Quando passammo davanti alla sua casa, la signora Dubuse era già sul posto, sul portico. «Dove andate voi due a quest'ora?» gridò. «Marinate la scuola, immagino. Ora telefono al direttore e lo avverto». Appoggiò le mani sulle ruote della sedia eseguendo un perfetto dietrofront. «Oggi è sabato, signora Dubuse», disse Jem. «Che sia sabato non cambia niente», disse insensatamente. «Mi chiedo se il vostro padre sa dove siete». «Signora Dubuse, andiamo in città da soli da quando eravamo alti così». Jem portò la mano all'altezza di 30 centimetri da terra. «Non raccontatemi bugie», sbraitò Jeremy Finch. «Modi Atkinson mi ha detto che stamattina le hai rovinato il pergolato di vite e che lo dirà tuo padre. Ti dispiacerà di esserti alzato dal letto stamani. Non mi chiamerò più Dubuse se entro pochi giorni non finirai al riformatorio». Jem, che non si avvicinava al pergolato di Miss Modi dall'estate prima e sapeva benissimo che Miss Modi non avrebbe mai fatto la spia, respinse l'accusa. «Non mi contraddire!» strillò lei. «E tu?» proseguì puntandomi contro un dito artritico. «Che fai con quei calzoni? Dovresti indossare veste sotto veste, signorina! Quando sarai grande finirai per fare la cameriera se non ti insegnano le buone maniere! Sarà divertente! Una Finch che serve all'OK Café! Ha!» Ero atterrita. L'OK Café era uno squallido locale che si affacciava sul lato nord della piazza. Afferrai la mano di Jem, ma lui si liberò dalla mia stretta. «Via, Scout», bisbigliò, «non le badare. Tieni alta la testa e sii un gentiluomo». Ma la signora Dubuse ci aveva in pugno. «E quel giorno avremo una Finch che serve alla tavola e un Finch in tribunale che difende i negri». Jem si irrigidì. Lo strale della signora Dubuse era andato a segno e lei lo capì. «Sì, proprio! Vorrei sapere come andremo a finire se un Finch insorge contro tutto quello che gli hanno insegnato. Te lo dirò io!» Si portò una mano alla bocca e quando la ritirò, attaccato alla mano c'era un lungo filo argenteo di saliva. «Vostro padre non vale più dei negri e della gentaglia bianca per cui lavora!» Jem era scarlatto. Lo tirai per la camicia e ci allontanammo, inseguiti da una filippica sulla degenerazione morale della nostra famiglia, la cui prova più lampante era il fatto che metà dei Finch erano già al manicomio. Se nostra madre fosse stata ancora viva, non ci saremmo ridotti in quello stato. Ignoravo che cosa avesse ferito di più Jem. Quanto a me, ero offesa per l'opinione di quella vecchia sullo stato mentale della mia famiglia. Mi ero quasi abituata a sentire offendere Atticus, ma questa era la prima volta che lo sentivo fare da un adulto. Fatta eccezione per le sue allusioni ad Atticus, quello della signora Dubuse era poi il solito attacco. Nell'aria c'era un sentore d'estate. All'ombra faceva fresco, ma il sole era caldo e questo significava che stavano per tornare i bei tempi. Sarebbe finita la scuola e è arrivato Dill. Jem comprò la locomotiva a vapore e andammo da Elmore per la mia bacchetta. Ma non si mostrò entusiasta per il suo acquisto, lo ficcò in tasca e si incamminò davanti a me in silenzio. Strada facendo mi sfuggì la bacchetta e per poco non colpì il signor Link Dees, che disse «Sta attenta, Scout!». Quando giungemmo alla casa della signora Dubuse, la bacchetta era già sudicia per essere finita in terra molte volte. La signora Dubuse non era sul portico. Negli anni seguenti mi chiesi più volte che cosa fu che spinse Jem a fare quel che fece, a venir meno alla consegna di essere un gentiluomo e ai propositi di rettitudine che si era appena imposto. Della storia di Atticus che difendeva i negri, Jem probabilmente se l'era risa quanto me, e ritenevo scontato che mantenesse la calma. Lui era tranquillo per natura e lento a infiammarsi. Sul momento però pensai che l'unica giustificazione per ciò che fece era che fosse momentaneamente impazzito. L'avrei fatto anch'io, naturalmente, se non avessi ritenuto che il divieto di Atticus riguardava anche le liti con le signore vecchie e orribili. Eravamo appena giunti al cancello di lei quando Jem mi strappò la bacchetta e corse agitandola selvaggiamente su per gli scalini nel giardino della signora Dubois, dimenticando tutto quello che Atticus ci aveva detto, dimenticando che quella teneva sempre una pistola sotto lo scialle e che, se lei mancava la mira, non l'avrebbe mancata la domestica Jessie. Si calmò soltanto dopo che ebbe abbattuto le corolle di tutte le camere che la signora Dubus possedeva, dopo che il terreno fu cosparso di verdi boccioli e di foglie. Allora piegò la mia bacchetta sul ginocchio, la ruppe in due e la gettò per terra. Io strillavo e Jem mi prese per i capelli, disse che non gli importava nulla di quel che aveva fatto, che l'avrebbe fatto ancora se gliene fosse capitata l'occasione e che, se non la smettevo di strillare, mi avrebbe stappato tutti i capelli che avevo in testa. Non smisi e lui mi diede un calcio. Persi l'equilibrio e caddi faccia a terra. Jem mi tirò su bruscamente, apparentemente pentito di quel che aveva combinato. Non c'era nulla da dire. Preferimmo non andare incontro ad Atticus quella sera. Ci rifugiammo in cucina finché Calpurnia non ci cacciò fuori. Chissà per quale magia nera, pareva sapere tutto. Come fonte di conforto, Calpurnia dava poca soddisfazione, ma diede a Jem un bel biscotto caldo con burro e lui lo spezzò in due passandone un pezzo a me. Pareva di mangiare cotone. Andammo nella stanza di soggiorno, presi una rivista sportiva e trovai la fotografia di Dixie Howell e la mostrai a Jem dicendo: «Sembri proprio tu». Era la cosa più carina che potessi pensare di dirgli, ma non servì a nulla. Sedeva vicino alla finestra, raggomitolato su una sedia a dondolo, cupo in faccia in attesa. La luce del giorno dileguava rapidamente e due secondi dopo udimmo Atticus che si puliva le scarpe sullo stuoino. La porta zanzariera sbatté, vi fu una pausa. Atticus era fermo accanto all'attaccapanni nell'atrio e poi lo sentimmo chiamare. «Jem?» La sua voce pareva il vento dell'inverno. Atticus accese la luce centrale del soggiorno e ci trovò là, gelati, immobili. In mano aveva la mia bacchetta, con la nappina gialla sporca che strisciava per terra. Tese l'altra mano, conteneva dei grossi boccioli di camelia. «Jem», disse, «sei stato tu?»
«Sì».
«Perché lo hai fatto?» Jem disse piano: «Ha detto che tu difendi i negri e la gentaglia». «Per questo lo hai fatto?» Le labbra di Jem si mossero, ma il suo sì quasi non si udì. «Figliolo, non dubito che ti abbia dato fastidio che i tuoi coetanei dicessero che difendo i negri, come dici tu, ma fare una cosa simile a una vecchia signora malata è imperdonabile. Ti consiglio di andare immediatamente a parlare con la signora Dubus e dopo torna subito a casa». Jem non si mosse. «Va, ti ho detto». Seguì Jem fuori dal soggiorno. «Tu torna qui», mi disse Atticus. Tornai indietro. Atticus prese il mobile press e sedette nella sedia a dondolo, che Jem aveva lasciato libera. Non riuscivo assolutamente a capire come potesse starsene seduto bello tranquillo a leggere il giornale sapendo che c'erano forti probabilità che il suo unico figlio maschio venisse assassinato con una vecchia pistola dell'esercito confederato. Certo, molte volte Jem aveva corso il rischio di essere ucciso da me, tanto mi faceva infuriare, ma a pensarci bene non avevo che lui. Di questo Atticus non pareva rendersi conto, non se ne curava. Lo odiai per questo, ma quando si è nei guai ci si stanca facilmente. Presto trovai rifugio nel suo grembo, circondata dalle sue braccia. «Mi sembri un po' grandicella per essere cullata», disse. «A te non importa quello che può succedergli», esclamai. «Lo mandi laggiù perché gli sparino addosso quando non ha fatto altro che difendere te». Atticus mi strinse la testa sotto il mento. «Non è ancora il caso di preoccuparsi», disse. «Ma non avrei mai creduto che proprio Jem avrebbe perso la testa. Avevo sempre pensato che i guai mi sarebbero venuti da te». Dissi che non capivo perché dovessimo stare sempre attenti a non perdere la testa. Di tutti i miei compagni di scuola nessuno doveva stare attento a non perdere la testa. «Scout», disse Atticus, «quando verrà l'estate dovrai stare attenta a non perdere la testa per cose molto peggiori. Lo so, è un'ingiustizia che tu e Jem dobbiate andarci di mezzo, ma a volte ci tocca prendere le cose come vengono ed è proprio quando si è nei guai che bisogna... Comunque... quel che posso dirti è che quando tu e Jem sarete grandi, forse ripenserete a queste cose con compassione e capirete che non ho tradito la mia famiglia, ma che se vi ho esposto a difficoltà è stato perché non potevo fare diversamente. Questo di Tom Robinson è un caso che tocca direttamente il vivo della coscienza di un uomo scout. Io non potrei andare in chiesa e pregare Dio se non tentassi di aiutare quell'uomo. Atticus, forse tu sbagli. Come sarebbe a dire? Tutta la gente pensa di avere ragione e che tu abbia torto. Hanno il diritto di pensarlo e hanno il diritto di far rispettare la loro opinione, disse Atticus. Ma prima di vivere con gli altri, bisogna che viva con me stesso. La coscienza è l'unica cosa che non debba conformarsi al volere della maggioranza. Quando Jem ritornò, stavo ancora seduta sulle ginocchia di Atticus. Dunque, figliolo, chiese, mi fece scendere e io, senza farmene accorgere, studiai attentamente Jem. Sembrava incolume, ma aveva un'espressione strana sul volto. Forse la signora Dubus gli aveva dato una dose di calomelano. Ho pulito tutto il giardino e ho detto che mi dispiaceva per quel che avevo fatto, anche se non è vero, e che andrò tutti i sabati a curare le camelie per farle crescere di nuovo. Non serve a niente dire che ti dispiace se non è vero, osservò Atticus. Jem è una donna vecchia e malata, non puoi ritenerla responsabile di quel che dice e fa. Certo, preferirei che lo avesse detto a me, anziché a uno di voi, ma non possiamo pretendere che le cose vadano sempre come vogliamo noi. Jem contemplava ipnotizzato una rosa del tappeto. Atticus, disse, vuole che le faccia la lettura ad alta voce. La lettura? Sì, vuole che vada da lei tutti i pomeriggi dopo la scuola, anche il sabato, e che le faccia la lettura ad alta voce per 2 ore. Atticus, lo devo fare davvero? Certamente, ma vuole che lo faccia per 1 mese. Lo farai per 1 mese. Jem puntò delicatamente il piede al centro della rosa e la schiacciò. Alla fine disse, Atticus, per strada è un conto, ma dentro casa è tutto scuro, è da paura. Ci sono ombre e cose strane sul soffitto. Atticus sorrise severo. Questo dovrebbe stimolare la tua fantasia. Farei finta di essere in casa dei Radley. Il lunedì seguente di pomeriggio Jem e io risalimmo i ripidi scalini della signora Dubus ed entrammo timorosi nel corridoio attraverso la porta aperta. Jem, armato di Avano e della sua superiore cultura, bussò alla seconda porta a sinistra. Signora Dubus chiamò. Jessie aprì la porta di legno e tolse il gancio della porta a zanzariera. Sei tu Jem Finch? Disse. Ah, c'è anche tua sorella. Non so. Falli entrare, Jessie, disse la signora Dubus. Jessie ci fece entrare e scomparve in cucina. Non appena passammo la soglia, ci accolse un odore opprimente. L'odore che avevamo sentito molte volte nelle vecchie case disfatte dalla pioggia, dove ci sono ancora i lumi ad acetilene, dove l'acqua si attinge con i secchi e le lenzuola non sono candeggiate. Un odore che mi aveva sempre spaventata e messa sul chi vive. In un angolo della stanza vi era un letto di ottone, nel letto c'era la signora Dubus. Mi chiesi se fosse stata la violenza di Jem a costringervela. Per un attimo mi fece pena. Giaceva sotto una montagna di piumini e aveva un'aria quasi cordiale. Accanto al letto c'era un lavabo, con il piano di marmo e sopra un bicchiere con dentro un cucchiaino, una pompetta per le orecchie rossa, una scatola di ovatta e una sveglia di metallo appoggiata su 3 gambette. «Così hai portato con te quella bambina sudicia di tua sorella?» fu il saluto. Jem disse calmo, «Mia sorella non è sudicia e io non ho paura di lei», ma vedevo che gli tremavano le ginocchia. Mi aspettavo che lei se ne uscisse in chissà quali invettive. Invece disse soltanto, comincia pure a leggere, Jeremy. Jem si sedette sulla sedia di vimini e aprì a Ivano. Io presi un'altra sedia e sedetti accanto a lui. Vieni più vicino, disse la signora Dubus. Vieni accanto al letto. Portammo più avanti le sedie. Non ero mai stata così vicina a lei e non desideravo altro che allontanare di nuovo la seggiola. Era orribile. Aveva il volto del colore di una federa sporca e gli angoli della bocca le brillavano di saliva, che si riversava lenta come un ghiacciaio nelle rughe profonde che le convergevano sul mento. Le macchie della vecchiaia le picchiettavano le guance, gli occhi pallidi avevano nere pupille a spillo. Le mani erano nodose, con le pellicine che crescevano sulla lunetta delle unghie. La dentiera non calzava e il labbro superiore le sporgeva in fuori. Di tanto in tanto portava quello inferiore fino alla dentiera, tirando su il mento. E in quel movimento faceva fuori uscire più rapidamente la saliva. La guardavo meno che potevo. Jem riaprì Ivanhoe e cominciò a leggere. Cercai di seguirlo, ma leggeva troppo in fretta. Quando incontrava una parola che non conosceva, la saltava, ma ogni volta la signora Dubuse se ne accorgeva e lo costringeva a sillabarla. Jem lesse per una ventina di minuti, durante i quali io guardai il caminetto fuligginoso. Fuori dalla finestra, dappertutto, tornai a guardare lei. Mentre Jem seguitava a leggere, mi accorsi che le correzioni della signora Dubuse si facevano sempre più rade e che Jem aveva persino lasciato una frase sospesa a mezz'aria, senza che lei se ne accorgesse. Non ascoltava più. Guardai verso il letto. Doveva essere accaduto qualcosa. Stava supina, con le coltri tirati fino al mento. Emergevano soltanto la testa e le spalle. La testa si muoveva lentamente, di qua e di là. Ogni tanto spalancava la bocca e vedevo la lingua che ondeggiava lievemente. Rivoli di saliva le affluivano sulle labbra. Li aspirava, poi riapriva di nuovo la bocca. Quella bocca pareva dotata di vita propria. Si muoveva indipendentemente dal resto, aprendosi e chiudendosi come le valve di un mollusco al flusso e riflusso delle onde. Ogni tanto faceva come se una sostanza vischiosa giunta, come una sostanza vischiosa giunta a ebollizione. Tirai Jem per la manica. Mi guardò, poi guardò il letto. La testa della vecchia oscillava regolarmente verso di noi e Jem disse: «Signora Dubuse, si sente male?» Non sentì. La sveglia suonò e facemmo un salto. Un minuto dopo, con i nervi ancora tesi, Jem e io eravamo in strada diretti a casa. Non eravamo scappati. Ci aveva mandati via Jessie. Prima che la sveglia smettesse di suonare, era entrata in camera, cacciandoci via. «Via!» disse. «Andate a casa!» Sulla porta Jem aveva esitato. «È ora che prenda la medicina», aveva detto Jessie, e mentre la porta si chiudeva alle nostre spalle, la vidi avvicinarsi rapidamente al letto della signora Dubuse. Erano appena le 3:15 quando giungemmo a casa e giocammo un po' con la palla in cortile, finché non fu ora di andare incontro ad Atticus. Aveva due matite gialle per me e una rivista di football per Jem. Immagino che fosse un tacito compenso per la nostra prima seduta con la signora Dubuse. Jem gli raccontò com'era andata. «Vi ha spaventati?» chiese Atticus. «No», disse Jem, «ma è ripugnante. Ha degli attacchi o qualcosa del genere e non fa che sputare». «Non è colpa sua. Quando la gente è malata, spesso non è bella vedersi». «Ma mi ha spaventata», dichiarai. Atticus mi guardava da sopra gli occhiali. «Non sei mica obbligata ad accompagnare Jem», disse. Il pomeriggio seguente dalla Dubuse tutto si svolse come il giorno prima, e così anche il giorno dopo, finché a poco divenne monotono. All'inizio le cose procedevano normalmente, cioè per un po' la signora Dubuse tormentava Jem con i suoi argomenti preferiti, le camelie e le incredibili propensioni di nostro padre, amico dei negri. Poi pian piano si quietava e alla fine era come se non ci fosse più. La sveglia suonava, Jessie ci cacciava via e il resto della giornata era nostro. «Atticus», dissi una sera, «che cos'è esattamente un negrofilo?» «Qualcuno vi ha chiamati così?» chiese Grave. «No, ma la signora Dubuse ha detto che tu lo sei. Ogni pomeriggio si infuria e ti chiama così. Anche Francis mi ha chiamata così il giorno di Natale. È stata la prima volta che ho sentito quella parola». «Per questo gli saltasti addosso?» «Per questo gli saltasti addosso?» chiese Atticus. «Sì». «Allora perché mi chiedi cosa significa?» Cercai di spiegare ad Atticus che non era stato soltanto quello che aveva detto Francis a farmi infuriare, quanto il modo in cui l'aveva detto. L'aveva detto come se volesse dire brutta mocciosa o qualcosa di simile. Scout, disse Atticus, negrofilo è una di quelle espressioni che non significano niente, come brutta mocciosa del resto. È difficile da spiegare. La gente ignorante, i bianchi poveri, usano questo termine quando credono che una persona consideri i neri più di quanto non consideri loro. È entrato pian piano nell'uso corrente per il bisogno di una parola volgare, brutta, da appiccicare a gente come noi, come un'etichetta, per offenderla. Allora non sei veramente un negrofilo. Certo che lo sono, faccio del mio meglio per essere amico di tutti e ti assicuro che a volte è difficile. Bimba mia, non è mai una vergogna sentirsi buttare addosso una parolaccia, dimostra soltanto quanto sia meschina la persona che te la dice. A te non può fare alcun male, perciò non date la vinta alla signora Dubuse, che del resto ha già abbastanza guai per conto suo. Un mese più tardi, di pomeriggio, Jem stava arrancando con Sir Walter Scout, come lo chiamava lui, e la signora Dubuse lo correggeva quasi ogni parola, quando sentimmo bussare alla porta. «Avanti!» gridò lei. Entrò Atticus, si avvicinò al letto prendendo la mano della signora Dubuse. «Tornavo dall'ufficio», disse, «e non vedendo i ragazzi ho pensato che fossero ancora qui». La signora Dubuse gli sorrise. Non riuscivo assolutamente a capire come mai lei si adattasse a parlargli, se lo odiava tanto. «Sai che ora è, Atticus?» disse. «Esattamente le 5:14 minuti. Ho fatto mettere la sveglia alle 5:30. Voglio che tu lo sappia». Improvvisamente mi colpì il pensiero che ogni giorno eravamo stati dalla signora Dubuse qualche minuto più del giorno prima e che ogni giorno la sveglia suonava qualche minuto più tardi e che quando cominciava a suonare lei era caduta già da un pezzo in stato di incoscienza. Quel giorno aveva tormentato Jem per quasi 2 ore senza mostrare alcun sintomo dei suoi famosi attacchi. Mi sentii presa in trappola, senza via d'uscita. La sveglia era il segnale della nostra liberazione. Se un giorno non avesse suonato, che cosa avremmo fatto? «Ho la sensazione che i giorni di lettura di Jem siano contati», disse Atticus. «Ancora una settimana, credo», disse lei, «tanto per essere sicuri». Jem saltò in piedi, ma... Atticus alzò una mano e Jem tacque. Ma sulla via del ritorno Jem disse che secondo i patti lui avrebbe dovuto fare la lettura alla signora Dubuse per un mese, che il mese era finito e che tutto questo non era giusto. «Soltanto un'altra settimana, figliolo», disse Atticus. «No», disse Jem. «Sì», disse Atticus. La settimana seguente eravamo ancora dalla signora Dubuse. La sveglia ormai non suonava più e la signora Dubuse ci metteva in libertà con un «va bene, basta così». Tanto tardi che Atticus era già a casa che leggeva il giornale quando ritornavamo. Sebbene gli attacchi non le venissero più, era in tutto e per tutto quella di sempre. Quando Sir Walter Scott si perdeva in prolisse descrizioni di fossati e di castelli, la signora Dubuse si annoiava e se la pigliava con noi. «Jeremy Finch, te l'avevo detto che ti saresti pentito di aver strappato le mie camelie. Sei pentito ora, eh?» Jem diceva di sì, che era pentito. «Credevi di poter far morire la mia neve di montagna, eh? E invece Jesse dice che sta germogliando di nuovo. La prossima volta cercherai di fare meglio, eh? La strapperai con tutte le radici, vero?» Jem diceva di sì. Avrebbe certamente fatto così. «Non bofonchiare, ragazzo. Tieni sulla testa e di sì, signora. Non credo che tu te la senta di alzare la testa». Jem levava il mento e guardava la signora Dubuse con una faccia priva di ogni risentimento. Di settimana in settimana era riuscito a foggiarsi un'espressione di interesse cortese e spassionato con cui la guardava anche quando la vecchia se ne usciva con delle trovate da far gelare il sangue. Finalmente venne l'ultimo giorno. «Basta così», disse la signora Dubuse. Poi aggiunse: «Abbiamo finito, buongiorno a voi». Era finita. Tornammo a casa di corsa, in un'orgia di gioia, saltando e ululando. Quella primavera fu bellissima. Le giornate erano più lunghe e ci permettevano di giocare fino a tardi. Jem era tutto preso dai suoi campioni, dalle squadre universitarie di football. Ogni sera, Atticus ci leggeva le pagine sportive dei giornali. Anche quell'anno l'Alabama avrebbe conquistato la Coppa della Rosa, a giudicare dagli avversari, i cui nomi riuscivamo a pronunciare soltanto a stento. Una sera Atticus ci stava leggendo un articolo di Windy Seaton quando squillò il telefono. Andò a rispondere, poi staccò il cappello dall'attaccapanni. «Vado un momento dalla signora Dubuse», disse, «non starò via molto». ma rimase fuori fino a molto dopo l'ora di andare a letto. Quando ritornò, aveva una scatola di dolci. Sedette nella stanza di soggiorno e mise la scatola per terra, vicino alla sedia. «Che voleva?» chiese Gemma. «Non vedevamo la signora Dubus da un mese. Non stava più sul portico quando passavamo». «È morta, figliolo», disse Atticus. «È morta pochi minuti fa». «Oh», disse Gemma imbarazzato. «Bene». «Bene davvero», replicò Atticus. «Ora non soffre più. Era malata da tempo». «Sai che cos'erano i suoi attacchi, figliolo?» Gem scosse la testa. «La signora Dubus era una morfinomane», disse Atticus. «Prendeva la morfina da anni per calmare i dolori. Fu il dottore a dargliela per primo. Avrebbe potuto continuare a prenderla per il resto dei suoi giorni, evitandosi un'agonia così lunga, ma con il carattere che aveva». «Non capisco», disse Gem. Atticus allora rispose: «Poco prima della tua scappatella, mi aveva chiamato perché voleva fare testamento. Il dottor Reynolds aveva detto che le rimanevano pochi mesi di vita, i suoi affari erano in perfetto ordine, ma quel giorno lei mi disse: c'è ancora una cosa che non è a posto». «Che cosa?» chiese Gem perplesso. «Mi disse che voleva lasciare questo mondo senza essere in obbligo verso nulla e nessuno. Sai, Gem, quando uno è malato come era lei, è giusto che prenda qualsiasi cosa per alleviare il male. Ma lei non la pensava così. Disse che voleva togliersi quel vizio prima di morire, e lo fece». Gem disse: «Allora erano questi i suoi attacchi?» «Proprio così. Quando tu leggevi, dubito che sentisse una sola parola. Tutte le sue facoltà erano concentrate su quella sveglia. Se tu non fossi caduto nelle sue grinfie, ti ci avrei mandato lo stesso. Poteva essere una distrazione per lei, ma c'era anche un'altra ragione». «È morta libera da quell'abitudine?» «Quando è morta, era libera come l'aria», disse Atticus. «Fu in sé fino alla fine, quasi in sé», sorrise, «e bisbetica. Mi criticava aspramente come sempre, diceva che probabilmente avrei passato il resto della mia vita a pagare le cauzioni per farti uscire di prigione. Ha voluto che Jesse preparasse questa scatola per te». Atticus si chinò, raccolse la scatola di dolce e la porse a Gem. Gem l'aprì. Dentro, circondata da tamponi di ovatta umida, c'era una camelia, bianca, cerea, perfetta. Era una neve di montagna. Gem strabuzzò gli occhi. «Che demonio era quella vecchia, che demonio!» urlò gettando il fiore per terra. «Ma perché non mi lascia in pace?» Atticus si alzò chinandosi su di lui. Gem gli nascose il volto nel petto. «Buono, buono», disse Atticus. «Credo che con questo volesse farti capire che aveva dimenticato tutto, Gem. Che tutto era tornato a posto. Sai, era una gran signora». «Una signora?» Gem alzò la testa, aveva il volto scarlatto. «Dopo tutte le cose che ha detto di te?» «Sì, era una signora». «Sì, era una signora. Aveva le sue idee sulle cose, idee molto diverse dalle mie, forse...» «Figliolo, ti ho detto che anche se tu non avessi perso la testa, quel giorno ti avrei mandato ugualmente a casa sua. Volevo che tu imparassi una cosa. Volevo che tu vedessi che cosa è il vero coraggio. Tu che credi che sia rappresentato da un uomo col fucile in mano. Aver coraggio significa sapere di essere sconfitti prima ancora di cominciare. E cominciare ugualmente, arrivare fino in fondo, qualsiasi cosa succeda. È raro vincere in questi casi, ma qualche volta succede. La signora Dubus ha vinto. È morta come voleva morire, senza essere schiava né degli uomini né delle cose. Era la persona più coraggiosa che abbia mai conosciuto». Gem prese la scatola di dolci e la gettò nel fuoco. Raccolse la camelia da terra e quando andai a letto vidi che ne sfiorava con le dita i larghi petali. Atticus leggeva il giornale.